ritardo la pausa caffè.
E pregherei.
Ma è sacra.
La faremo alla fine. Pregherei i relatori, per avere la possibilità di esaurire gli interventi, di contenersi entro il termine di 20 minuti. Bene. Beh,
ci provo. Non parlerò della sentenza 203, si è già detto tutto. Vorrei affrontare un tema che si lega un po' alla seconda sessione di questa mattina. Il tema è: c'è laicità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale in uno dei settori più delicati, che possiamo definire il settore eticamente sensibile? Non parlerò della sentenza Cappato, che peraltro non c'è, anche se credo che tutto sia contenuto già nell'ordinanza di cui dovrò parlare. In linea di massima direi che la Corte Costituzionale si sta mantenendo a un livello di notevole sobrietà e attenzione su temi che sono delicatissimi, che essendo eticamente sensibili, ovviamente aprono porte e finestre alla questione della laicità. Per cui, se devo dare un giudizio d'insieme, devo dire che è una giurisprudenza ottima, su qualche punto naturalmente criticabile, noi viviamo di critiche delle sentenze, per cui è chiaro che deve essere criticata, molto meglio la giurisprudenza della Corte Costituzionale che la nostra legislazione, per dirne una, cioè mi pare che sia molto più sensibile alla logica della laicità nell'affrontare temi eticamente sensibili, salvo un varco che si è aperto e che vi vorrei illustrare. Un varco nel senso che sembra rompere o incrinare la separazione tra la dimensione sociale, sacrale e quella laica, di cui questa mattina parlava in apertura la professoressa Patrizia Giunti. Questa porta è la dignità umana. Non ho naturalmente nessun motivo per parlare male della dignità umana. La dignità umana è stata la bandiera di giurisprudenza storica in Italia. Pensiamo a come negli anni 50, prima dell'entrata in funzione della Corte Costituzionale, i giudici ordinari, i giudici del lavoro, abbiano applicato il principio dell'esistenza libera e dignitosa dei lavoratori e delle loro famiglie a tutela della retribuzione dei dipendenti. Non credo che ci sia un problema a dire che l'uso giurisprudenziale della dignità umana ha dalla sua parte delle splendide circostanze, dei splendidi esempi. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che nella giurisprudenza sui temi eticamente sensibili la dignità umana ha un doppio volto, presenta due versanti totalmente contrapposti, e lo mette ben in luce una sentenza recente, la 141 del 19, la famosa sentenza sulle escort. Si dice in questa sentenza che c'è innanzitutto un senso soggettivo della dignità umana. Su questo è stato costruito molto della Corte Costituzionale in materie eticamente sensibili. È l'idea che la dignità umana sia unita nell'endiadi con l'autonomia dell'uomo. C'è una sentenza di Modugno, 144-19, sulla capacità di agire del disabile, in cui riesce a usare la dignità della persona esattamente come autonomia della persona per limitare i poteri dell'amministratore di sostegno, ampliando i poteri di valutazione del giudice tutelare. E nello stesso segno è la sentenza 114 del 19, firmata a Cartabia, sempre sul tema dei disabili. Entrambe usano espressioni che secondo me potrebbero essere scolpite nella pietra. Il maggior rispetto dell'autonomia e della dignità della persona, scrive Modugno. Ordinamento più rispettoso della loro autonomia e della loro dignità. Vedete le Indiadi. Qui è proprio un senso soggettivo della dignità che porta poi alla motivazione dell'ordinanza Cappato. Ordinanza che già preannuncia la sentenza dell'altro giorno, cito la frase, impone la legge e la norma del codice penale, non entro nella questione Cappato, mi devo trattenere, questione assurda, nata male, ma non voglio parlarne. Dice, la legge è criticabile perché impone un'unica modalità per congedarsi della vita, crepare, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile. Non c'è nessun interesse che possa limitare la libertà, con conseguente lesione del principio della dignità umana. Queste sono cose che andrebbero scolpite nella pietra. E poi tornerò su questo passo perché ci illumina su un altro aspetto. Benissimo. Il problema è che accanto a questo senso soggettivo della dignità umana compare anche un senso oggettivo della dignità umana. E questo è la sentenza sulle ESCOT, firmata da Modugno, che ha due passi interessanti che vi vorrei leggere. Uno riguarda l'articolo 41, secondo comma, perché l'ordinanza di rimissione, dice, viene anche limitata alla libertà imprenditoriale della escort. E la Corte dice, riguardo poi la concorrente finalità di tutela della dignità umana, è incontestabile che nella cornice della previsione dell'articolo 41 secondo il concetto di dignità vada inteso in senso oggettivo. Non si tratta di certo della dignità soggettiva quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore, perché nasce così il limite dell'iniziativa economica all'iniziativa imprenditoriale è la dignità, ma la dignità di chi? Del lavoratore innanzitutto. Quindi diventa la dignità dell'imprenditore. È l'imprenditore ad essere vincolato. Il legislatore, punendo la prostituzione comprensiva delle escort, facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico, e qui si apre la porta, ravvisa nella prostituzione anche volontaria un'attività che degrada e svilisce l'individuo, eccetera. C'è una prima immissione di dignità umana in senso oggettivo, veicolato dal riferimento espresso letterale dell'articolo 41, secondo comma, alla dignità umana, che è uno dei tre casi in cui la nostra Costituzione usa questa espressione. Poi la Corte in questa sentenza va oltre e ci spiega qualcosa di più. Per lungo tempo la giurisprudenza ha individuato l'oggetto della tutela nel buon costume e nella moralità pubblica, dunque in un interesse meta-individuale indisponibile. Vecchia giurisprudenza, superata. Nel 2004 tale indirizzo è stato oggetto di revisione, essendosi affermato che in realtà quello che è da salvaguardare è la dignità e la libertà di determinazione della persona che si prostituisce. E vedete che qui compare una dignità in senso soggettivo. La prostituzione viene a limitare l'autonomia della persona, perché è sfruttata, perché è costretta e così via. Poi va ancora oltre il progresso della giurisprudenza. La giurisprudenza di legittimità ha conosciuto un'ulteriore evoluzione. Secondo le più recenti pronunce, il bene protetto non sarebbe né la morale pubblica né la libera autodeterminazione sessuale della persona. Invece soltanto sulla dignità della persona esplicata attraverso lo svolgimento dell'attività sessuale. Allora qui c'è la contrapposizione. No? Nell'evoluzione della giurisprudenza c'è una contrapposizione tra dignità, autonomia, e autonomia è dignità che incarna qualcos'altro. E che cos'è questo qualcos'altro? Questo non ve lo voglio leggere ancora. Questo qualcos'altro è una dignità in senso oggettivo, che si carica di valori socialmente condivisi e che viene imposta alla persona. Sarà a tutti noto il caso francese del lancio del nano, che è stato un caso di cui tutti hanno discusso. Ma come si fa a spiegare a un nano che ha sofferto tutta la sua vita della sua nanità e che come entra in un pub viene guardato, anzi non viene guardato, ignorato, che la sua dignità è offesa perché un bel giorno, diventando l'attrazione di quel locale, finalmente è pieno di attenzione, di applausi, di soldi, di donne, cioè dei veri valori della vita? Come si fa a spiegare a lui che è compromessa la sua dignità e per cui non può più fare queste cose? E il barista che gliele fa fare viene punito. In base alla dignità, ma la dignità di chi? È una dignità che si è oggettivizzata, che è diventata qualcosa che è del tutto opposta all'autodeterminazione. È il vincolo all'autodeterminazione. L'autodeterminazione è parte della dignità, ma sbatte contro il muro della dignità. Perché la dignità ha cambiato volto e si è caricata di una serie di valori che una volta appunto si chiamavano buon costume, morale prevalente, spesso è anche una questione di buon gusto. Vi ricordate la sentenza sull'accattonaggio molesto, no? Certe cose oggettivamente danno fastidio e quindi ti impone una dignità che è tutta estroflessa. C'è una cosa che vi vorrei far notare, è che dal punto di vista della tecnica giurisprudenziale queste due dignità si comportano in maniera totalmente diversa. Cosa diceva quel passo che vi leggevo all'inizio della Corte a proposito, sarebbe finito, a proposito della, eccola qua, delle cure del caso Cappato, no? Del diritto a scegliere il modo in cui morire. Libertà, autonomia, dignità, senza che le limitazioni di questa libertà siano giustificate da una limitazione che possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente rilevante. Questa è la porta classica del bilanciamento. Per cui la dignità personale in senso soggettivo è bilanciabile. Ci possono essere interessi costituzionalmente tutelati, ed è facile dimostrare che qualsiasi interesse serio è costituzionalmente tutelato, che possono essere richiamati per limitare l'autonomia dell'individuo. Ci sta. È il trattamento normale dei diritti. No, perché la dignità in senso oggettivo non funziona così. La dignità in senso oggettivo non è bilanciabile. È murata. C'è una sentenza firmata da Giuliano Amato del 2017, 272, in cui si parla dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, l'articolo 263 del Codice Civile. Solo che in questo caso il problema si pone in relazione a un minore nato, udite udite, da fecondazione assistita. È un caso di affitto di utero. E la sentenza dice che in questo caso non entra in gioco l'interesse del minore. Voi sapete che la giurisprudenza della Corte Costituzionale, dietro, a seguito anche della giurisprudenza della Corte Edu, ha fatto dell'interesse del minore il mantra, no? Come è anche logico, quando tu tratti di queste questioni, la prima cosa che devi considerare è il prevalente interesse del minore. Qui invece no. Qui invece no. Dice la Corte, in considerazione dell'elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità vietata da apposita disposizione penale, l'interesse del minore non entra in considerazione. È stato giustamente sottolineato questo aspetto in una bella nota critica di Giuseppina Barcellone, che si intitola appunto La colpa dei padri ricade sui figli. Qui ritorna il precetto biblico. È un ritorno che è in tutta controtendenza rispetto alla storia della giurisprudenza gloriosa della Corte Costituzionale sulla parificazione dei figli rispetto alle colpe dei padri, a partire dai figli legittimi per arrivare ai figli incestuosi. Una giurisprudenza che ha sempre messo i figli in uno stato di protezione dai comportamenti dei padri e delle madri. E qui invece noi abbiamo una frattura di questa giurisprudenza. Per la prima volta, io credo, non so quanto resisterà, ma è messa lì. C'è l'idea che a un certo punto tale ci sia il disvalore legato alla violazione della dignità oggettiva. Poi bisogna vedere la dignità di chi. Se della madre naturale, della madre volontaria, del donatore del seme, del ginecologo, non lo so, ma una violazione della dignità che blocca qualsiasi porta di bilanciamento degli interessi. Siamo tornati alla colpa dei padri che ricade sui figli e a una risposta secca a un problema che oggi è un problema parecchio sentito del bisogno di genitorialità, che però scontra, che è una forma di autonomia, il desiderio di essere genitori fa parte dell'autonomia dell'individuo e quindi si ricollega alla sua dignità, ma si trova di fronte una dignità oggettiva che glielo impedisce. È un disvalore contro cui non si può parlare. Bisognerebbe trovare il modo di spiegarglielo a Sara, la moglie di Abramo, che generò appunto con la schiava un figlio tanto desiderato, anche a Rachele, la moglie di Giacobbe, che usò un'espressione bellissima, Genesi, congiungiti con la nostra serva, così, lo cito, avrò un figlio nato sulle mie ginocchia. C'è scritto nella Genesi. Bisognerebbe spiegare a Sara e Rachele perché questo comportamento che il Signore non aveva affatto punito sia invece punito da noi perché considerato contrario alla dignità umana. Vi ringrazio. Grazie.